apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Salve a tutti, vittime di Daily Cogito. Come vedete ho una deformità quest'oggi, una deformità che mi ha trasformato in un serial killer da incubo, ma sono qua in realtà per far venire gli incubi al nostro ospite, Claudio Sciarrone. Guarda che bello il ditino. Claudio, sì. Sei pronto?
Sono pronto.
In realtà questa è una delle tante passioni di Claudio, che a 14 anni ha prodotto questa mano da Freddy Krueger.
Sì. Una passione che mi portavo dietro, appassionato di cinema.
Sei stato un cosplayer ante litteram.
Sì, prima che diventassero i cosplayer, c'era Claudio che girava per il liceo con questo guanto in mano.
Meraviglioso. Quante volte ti hanno arrestato per questa cosa qua? Quante volte, ammettilo.
Però mi hanno fermato in metropolitana quando stavo andando il film Nightmare 4.
Molto bene. E io la terrò per tutta la live, sarà scomodissimo, sarà però...
Mi sono pentito.
Però sarà una bella cosa. Bentornato ai Cogito Studios, caro.
Grazie mille!
È bellissimo averti qua. Ma ci siamo visti un po' di volte negli ultimi mesi, sì, per la mostra di Goya. Mamma mia. E poi per la tua attività a Bergamo, che è, sì, insomma, sì, voglio dire, aspetta, lo faccio vedere, non uso questa mano, giuro, perché altrimenti danneggio.
Voglio vedere come fai a maneggiare cose di caso, quella roba lì.
Però come vedete, questo è un meraviglioso storyboard di Terminator 2, sì, c'è proprio anche la scena qua, adesso c'è la cornice quella ufficiale.
Sì,
ed è uno storyboard originale dal film Terminator 2 che Claudio ci ha regalato con i suoi soci ed è molto 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 bella.
Sì, è uno di quei pezzi che insomma fanno scena, no? Messo in una collezione.
È veramente un bel pezzo, infatti noi lo mettiamo là, però volevo mostrarlo meglio, perché effettivamente dall'ultima volta che ci siamo visti, tu hai fatto nascere questa piccola attività che è stato un sogno da vedere. Noi abbiamo pubblicato anche il vlog, che se non avete visto recuperate perché è bello, e perché veramente si respirava questa... cioè ti fa capire quanto in realtà la nostra immaginazione sia colpita da quel tipo di storie, molto più di quanto magari ci rendiamo conto. E si respirava proprio questa cosa, è bellissima. Se vuoi raccontarla.
L'ho già detto l'altra volta, insomma, sono stato immerso nella sala cinematografica fin da quando ero bambino.
Eh sì.
E quello non è che altro naturale promulgazione di quella passione che è diventata,
sì, un
collezionismo forse limitante, perché in realtà io quando torno in studio vedo le mie cose lì, le guardo e mi danno un'emozione, perché c'è un'energia degli artisti e dei creativi che l'hanno realizzate, e ti investe completamente. Sì. Quello che hai visto tu, quella parte di oggetti autografati, sono in realtà la punta dell'iceberg. E quelli, certo, veramente sono roba degli ultimi due o tre anni, perché mi è venuta anche la passione degli oggetti autografati.
Certo.
Ma in studio ho oggetti di scena, per cui uno scudo di 300, una sentinella di Matrix, e quelli sono voluti decine.
Io un giorno devo vedere la sentinella di Matrix, anche perché mi hai raccontato che dentro ha tutta la... cioè nel senso, è molto di più rispetto a quello che si vede anche nel film.
Sì, perché Jeff Darrow l'ha disegnata esternamente, ma ha fatto anche il motore interno, che nel film non si vede, ma ne hanno fatte 25 fisiche, oltre a quelle in digitale, e siccome appunto disegnata anche internamente, è spaccata da un lato perché a Zion la contraerea l'ha distrutta.
È quella che viene tagliata dal laser, ok?
Si è schiantata a terra, sì, ed è aperta in due.
È bellissimo.
Dentro c'è una macchina del fumo perché possa fumare, no? È una derivazione con una scatola di controllo per accendere e spegnere gli occhi, con anche due stroboscopi che simulano i cavi che friggono.
Cioè è pazzesco, proprio, si potrebbe fare una cogitata con quella sentinella.
Movie Magic, sì, beh, c'è da parlarne per ore. Ne sono solo due al mondo, una al Museo della Scienza e della Tecnica in Danimarca e l'altra da me.
Da te, cioè è così, giusto? C'è il Museo della Scienza in Danimarca e poi a casa, in salotto, tu entri a casa di Claudio Sciarrone, c'hai lo specchio, c'hai la scarpiera e c'hai la sentinella di Matrix.
Sì, perché secondo me poi il guantone che ha di Rocky, lui lo usa per tirar fuori la torta dal forno.
Esattamente.
Come guantone, proprio...
dovevo prendere
la torta dalla sentinella.
Per i piedi, no, quello è per appoggiarci i piedi quando guardo la televisione.
Ah, giusto. E lo scudo di 300 lo usi per le foto, immagino, che metti al posto della foglia di fico.
È immenso, provato a fare delle foto, ma...
Appunto, ti stavo facendo un complimento, Claudio, non hai capito, ti stavo facendo un complimento. Mamma mia, ma senti qua, noi ci siamo visti, cos'era, aprile, maggio,
mm-hmm, sì.
Come va il lavoro? Come va la produzione? Io ti vedo che stai facendo di 18 milioni di cose.
Allora, devo dire che va molto bene tutto, mm-hmm, per fortuna, e la dedizione, la passione che ci mette tutto quello che fa sboccia in continuazione. Mm. Avevamo portato qua, solo per i tuoi occhi, il prototipo della sorta di pick-up ancora in QR code,
me lo ricordo molto bene,
proiettata eccetera, sta arrivando ormai, è lo stretto di Suez, no? È ferma lì in mezzo agli assaltatori, no? Stanno cercando di proteggere in tutti i modi.
Io mi immagino i pirati che vogliono prendere proprio la statua di Picasso.
Quando hanno scoperto che era una tiratura limitata, hanno detto no,
questa è nostra, questa è nostra.
No, vabbè. Però ecco, Spider-Man, anche quello, sto facendo un sacco di altre storie anche lì. Topolino mi richiedono di continuare a scrivere, perché ormai sono 4-5 anni che scrivo le mie storie, non sono ancora entrato nel meccanismo del penso una cosa me la posso scrivere da solo.
Ah, certo.
Perché dopo 30 anni quasi di lavoro fatto solo come disegnatore, non ho ancora quell'automatismo.
Ma ormai devi abituarti che in Disney sei uno dei poteri forti ormai, cioè nel senso c'è Bob Iger e poi c'è Claudio Sciarrone, certo, che ormai può dettare l'agenda, tanto sì. lo sappiamo che l'agenda Disney è dettata dalle tue volontà.
Sì. Hai sgamato.
Ho sgamato. Senti qua, io prima di iniziare, però poi di andare avanti con la chiacchierata, io non sto più nella pelle. Io Claudio non sto più nella pelle. Tu gli stai tenendo un oggetto, un qualcosa.
Un vassoio bellissimo.
Che io adesso, allora, io mi toglierò questo meraviglioso guanto. Uno, perché sto sudando come una bestia, ma soprattutto perché io non sto più nella pelle. Allora, voi dovete sapere, adesso io racconto la mia storia, perché l'altra volta l'ho soltanto accennata. Però voi dovete sapere che a 10 anni... il nome Claudio Sciarrone, che io vedevo sulle copertine dei PK, per me era tipo, non so, come se oggi uno dicesse Steve Jobs, ok? Se dicesse o Tim Cook, o se è appassionato di Apple,
Odiavi così tanto?
Claudio
Sciarrone. odio come si muove, odio le sue mani. Odio come disegna.
A Claudio Sciarrone. No, è veramente, era là, ok. E ora, una delle cose che mi fa veramente felice del mio lavoro è che tante persone che ammiravo, da Immanuel Casto a tanti altri, sono passati dall'essere dei miti a degli amici, ok? E in questo rientri tu.
Comunque calma con le parole adesso, eh.
Eh no, ma all'inizio era così per me, cioè nel senso veramente, io sono cresciuto con PK, quindi era... A questo punto io mi sono trovato a dire a Claudio, ma cosa deve succedere per avere un disegno dei Cogito Studios di Claudio Sciarrone? Lui ovviamente mi ha fatto fare mi ha reso uno schiavo sessuale per alcuni mesi, ok, in giro per tutto il nord Italia. Io ho dovuto prestarmi a questo.
Schiavo non si può dire, non è Disney.
È SS asterischi. E Fede ha fatto delle cose ancora peggiori. Sì. Però siamo senza casa. Eravamo perfettamente disposti. Disposti. Non vi dico, Baruch, cosa ha dovuto fare. Però eravamo disposti a qualsiasi cosa. E il risultato è qua.
Io non so, quasi quasi non te lo do più sto coso.
Quasi quasi ho cambiato idea. Abbiamo presentato una cosa epica nel modo peggio. Siamo specialisti nel rovinare i momenti magici, sappilo che siamo degli specialisti.
Quindi cosa facciamo?
Lo vediamo.
Strappa la carta. Ciapa.
Allora,
poi c'è credo un'altra precisazione da fare.
Vai.
Che io e Valerio abbiamo già visto una bozza di questo disegno.
Esatto. E sono andati una settimana che mi dicono: non sai quanto è bella. Non sai. Io dico: siete dei bastardi. Sì. Smettetela.
Pensa se adesso ho cambiato e non è neanche quella che hanno visto loro.
Beh, quello sarebbe una cosa stupenda.
Allora,
una cosa che abbiamo apprezzato tantissimo, che ho apprezzato anch'io personalmente di Claudio, è che lui, ovviamente, gli avevamo commissionato, fra virgolette, un'idea, un concetto. E lui ha detto, no, faccio di testa
mia. È esattamente quello che volevo. È giusto
mi
così.
Mi seguono quelli dei forum, perché appena si abituano un po' a quello che faccio, io cambio completamente. Guarda. Sono un po', posso dire, fate le debite proporzioni, lo Zack Snyder del fumetto italiano, posso dirlo?
Ci piace.
Sto sulle palle che...
Basta che poi non ci fai una director's cut.
Director's
di 8 ore.
Certo.
Non facciamo una director's cut di questa live.
Sì, che tipo
una maratona praticamente.
Sì, è... Cosa?
No, fermi. Io la rimonto tutta con i rallenti.
Certo.
Per quello che tu bellissimo,
no. Bellissimo. Però la fai 8 toni più scure. Tutto più scuro.
Peraltro, io ieri sera ho fatto la monografica su Watchmen, ok? E ho rivisto fra ieri sera e oggi a pranzo il film. Poi ne parliamo, Ne parliamo perché il film non è niente male. Ma prima procedo.
Siamo qua.
Allora, faccio come quando si fa l'unboxing, tipo, non so,
non vuoi fare tipo il nome?
Sentite.
Ah, okay.
ASMR.
Si vede che è tecnologico. Sì. Vale
neanche la
carica. Sì, vale tutti i 4.000 euro del visore.
Ragazzi, non c'è niente da fare. Il senso
non ti
pratico.
Far male, non ti far male che ti tagli con la carta.
Il senso pratico di...
Gente di concetto, poi non è capace di aprire
una busta. Gente di concetto, esatto.
Perché c'è il nastrino per aprire, ma
giustamente... ma si è rotto, vedi che si è spezzato il nastrino. Non è colpa del nastrino, Claudio.
Perché se era un colpo secco.
Prepuzio.
Io lo voglio fare delicatamente questo lavoro, cioè troppo...
3, 2, 1.
Adesso deve tirare fuori da calma perché...
Da che...
Non no, aspetta.
Ok.
Lo tiro, non lo voglio guardare.
Ok.
Lo tiro fuori così, che è una bruttissima frase da dire.
Ok.
È dritto? Ditemi se è dritto.
Eccolo!
Eccolo!
No, ma è bellissimo. Ma io...
Lasciamogli un momento... Da solo con lui?
Oh. Andiamo, ragazzi. Torniamo tra 5 minuti. Ragazzi, bastano.
Ragazzi, è una cosa di una bellezza.
Non è diciamo bellissimo. La citazione, lasciamo che qualcuno ci arrivi. È una citazione.
Grazie. Ragazzi,
è bello vedere l'emozione. No,
non volevo avere spoiler perché volevo che fosse... Sono emozionatissimo.
Perché si aspettava la solita roba un po' paperizzati. Mi ha mandato la foto dello studio. Guarda, facciamolo, avrei così con la prospettiva. Io invece...
Certo! Come no?
Ragazzi, io sono...
Questo devo dire che è molto più di classe, come dire, come riferimenti e tutto quanto.
Volevo fare qualcosa di diverso, che fosse veramente diverso.
No, è veramente, cioè... Poi è d'impatto, veramente.
Sì, tantissimo.
E Baruch, bellissimo.
È certo.
Claudio,
ovviamente sempre in mezzo ai coglioni.
Mi hai regalato un'emozione bellissima. Sono emozionato col logo.
Sono contento perché grazie. Quando li guardo e dico sembra che non l'ho fatto io. Ci siamo.
Esatto.
Allora, guarda, questa cosa qua io l'apprezzo tantissimo perché in realtà, a parte che cioè io ho grande ammirazione per quegli artisti, non so, io conosco di persona Giuliano Piccinino che ne abbiamo parlato l'altra volta, che è una persona che fa questo lavoro da 50 anni, ok, 40 anni, adesso mi bestemmierà contro perché magari gli ho detto che lo fa da 50 anni, non è vero, però riesce ancora a sperimentare tantissimo. Questo è un vero Claudio Sciarrone questo, perché Claudio Sciarrone al di fuori della zona di comfort.
Esattamente.
Grazie, sono veramente, veramente... contento.
A furia di sentirsi dire che sono eclettico, dico appunto dovrò mettermi un po' alla prova, no?
Beh, bellissimo.
A parte il riferimento proprio videoludico, a che cosa ti ha spinto alla fine a prendere questa decisione? Cioè, cosa ti ha fatto decidere cosa sì e cosa no?
Allora, ho detto, è un autore,
sì,
amante del cinema, e quindi ho detto, apprezzerà lo sforzo, il triplo carpiato con l'avvitamento, e quindi insomma...
Veramente
da
bellissimo.
Guardare da banda part.
Bellissimo, bellissimo.
Visto che poi hai ispirato Tarantino, cioè c'è tutta una roba, no?
Certo.
E quindi faccio finta di non aver sentito che lui ha detto videoludico, che non c'entra un cazzo che videogiochi,
videoludico.
Sì, scusa, non so perché cinematografico.
È bellissimo. Claudio, veramente grazie. Questo qua dovremmo prendere un posto d'onore da qualche parte, sopra Pippo.
No, sotto Pippo.
Come sotto Pippo?
Sotto Pippo.
Ma sotto Pippo non si vede? Sopra Pippo si vede invece.
E come fai a metterlo sopra Pippo? Ci sono le luci.
Litigate dopo.
Lo vedremo dopo. Ma cioè, nel senso, io in questo momento è come se non fossi più in trasmissione, cioè sono emozionato come un bambino.
No, me ne sto rendendo conto perché...
Veramente. Sì. Allora, questo lo mettiamo... Lo mettiamo...
Ma quindi, vabbè.
Olla.
Sì, no, vabbè, dai, sono...
Mettilo in equilibrio sul microfono, così poi a un certo punto lo spacchi a metà e siamo contenti.
No. Gioco con quello che ho tra le mani, il talento, chiamalo come vuoi, e mi piace mettermi sempre un po' alla prova. No,
sì, è veramente bello.
Ultimamente sto rivisitando un po' di poster, di manifesti cinematografici storici, anche per delle mie cose, per delle mie ricerche. L'ho fatto anche per Disney, abbiamo fatto un tributo alla strada di Fellini, ripubblicando la storia di Cavazzano. Mi hanno chiesto un tributo, ho rifatto il manifesto della strada, l'originale,
okay.
E cercando anche di imitare lì le pennellate, i manifesti storici nostri sono
bellissimo.
Fantastici, quando erano ancora dipinti a mano erano incredibili, e quindi c'è anche tutto dentro quella, c'è anche molto Claudio dentro questa cosa.
Sì, assolutamente. No, peraltro hai fatto il miracolo di rendere più presentabili Valerio e Fede, che non era per niente facile, guarda che questo non era per niente facile, complimenti.
Peccato, se gli metto il becco da papero, cioè possiamo solo abbassare il livello. Mi tocca...
No, è proprio, cioè, posso dirti che è in linea con il mood che teniamo,
esatto,
con il fatto che parliamo spessissimo di cinema. Poi ha anche un anche questa vibe vintage, ok? Cioè sembra i primi film di Tarantino, ok? Quindi sembra Le Iene, non sì, Django.
Sì, perché loro appunto il band a parts è proprio le proprio
bellissimo,
di
bellissimo.
Godard, quindi.
E poi c'è l'elemento impazzito che è Baruch.
Quando andate a cercare la locandina di band a part, vedete i riferimenti originali.
Mi hai dato una grande emozione. Veramente grazie. Non puoi andare. Perché abbiamo citato Zack Snyder. E allora vorrei parlare con te del film di Watchmen che io ho rivisto e chiederti intanto cosa ne pensi tu del film, visto che comunque anche il fumetto è un'opera straordinaria. Cosa ne pensi del film e perché secondo te ha ricevuto così tanta merda? Perché è veramente uno dei cinecomic più insultati degli ultimi 20 anni.
Cioè, a me è piaciuto, mi sono guardato anche la versione da 4 ore col montaggio anche del cartone animato in mezzo, che ovviamente è una palla quadrata perché
bastante. Cioè,
assolutamente anche col cartone, ma il cartone animato in sé è già proprio brutto sì. Come tempistica eccetera, però il film, anche quello della versione da 3 ore passa senza il cartone animato, sì. Secondo me
la versione normale è 160 minuti, quindi è meno di 3 ore.
Però poi c'è un extended.
Ah, c'è anche un extended da 3 ore?
Sì.
Ah, io ho visto quella e quella col cartone animato, però quella da 3 ore non l'ho mica vista. Ok.
Io la trovo. Cioè, non saprei dirti. Cioè, è cinema, è fumetto, è autorialità.
Eh sì, c'è tutto dentro.
Ovviamente c'è anche l'interpretazione dei personaggi, degli attori, è magistrale. Sono tutti in ruolo perfettamente. C'è l'embrione di un sacco di cose che poi lui ha fatto anche dopo.
Certo.
Ovviamente Ben Affleck e il Batman e il gufo, insomma, sono la stessa cosa.
Sicuramente fa incazzare tanti lo stravolgimento del finale, ok? Che non è uno stravolgimento, ma un compromesso. Però io ci penso, ogni tanto dico, tu ti immagini se nel film avessero buttato il calamaro gigante su New York? Che scena di merda sarebbe... Perché la scena nel fumetto... è giustata molto bene, cioè nel senso tu vedi quella paginata in cui vedi il Giant Squid sopra il Madison Square Garden, vedi gli sprazzi della città, ma quello lo puoi fare perché sono immagini statiche. Tu immaginati cosa... E quindi è una scelta che io condivido appieno, che dà anche un'ulteriore sfumatura a Manhattan, quindi gli dà una motivazione in più per capire, immedesimarsi in quello che ho fatto. Quindi è un film che io ho visto un sacco di tempo fa, che già mi era piacicchiato, però in questi giorni, visto che ho ripreso in mano in modo preciso Watchmen, ho detto no, è un film che funziona. E aggiungo, nel panorama dei cinecomics, dove negli ultimi anni soprattutto obiettivamente è venuto fuori quasi soltanto robaccia per quanto mi riguarda, è un film che tiene molto bene.
Beh, recentemente Nolan ha detto che è stato un film che è arrivato troppo presto.
Forse è quello. 2009, sì, effettivamente.
Però secondo me, Zack Snyder si tira dietro ovviamente sempre un sacco di shitstorm ogni volta che fa qualcosa. E mi viene da dire anche, ma se non ti piace, perché guardi i suoi film?
Per poter
poi dire, l'ho visto che fa schifo! Io non ho ancora visto Rebel Moon perché aspetto la versione con un'ora in più. Perché Netflix gliela ha fatta fare una versione senza...
Ah, perché è di Zack Snyder, vero?
Sì. Lui l'ha girato di 3 ore e poi gli hanno chiesto una versione ridotta, senza sangue, senza
anche
violenza.
Anche lì però ho visto un sacco di critiche.
Ma io, ripeto, adesso non posso parlarne perché non l'ho visto, però mi sembra veramente tanto per partito preso.
Sì. Vabbè. Ma c'è, guarda, questo aspetto qua, io mi rendo conto che è uno degli effetti proprio della conversazione sui social. Io mi sono accorto di due cose negli ultimi tempi. In primo luogo... tu vai già al cinema sapendo quello che scriverai di quel film e quindi in realtà spesso la gente scrive cose a priori senza poi parlare del contenuto del film. E l'altra cosa che ho visto, l'ho visto soprattutto col film di Miyazaki, non so se l'hai visto
3 volte,
bravo, e ho visto persone che palesemente non hanno capito il film, che comunque hanno scritto cose attribuendo al film la loro incomprensione, e mi rendo conto che c'è proprio una disabitudine al surrealismo. Ne ho anche parlato recentemente, perché ci aspettiamo sempre dei film che abbiano lo spiegone, se c'è qualcosa che esula un minimo e che ti mette come interprete e non come semplice spettatore, la gente va fuori di testa. Ed è amplificato dal fatto che poi la gente si vergogna a scrivere non ho capito e quindi deve dare la colpa al film.
Come si dice, no? Dice molto più di te che del film, il tuo commento sprezzante, no?
È vero.
Racconta molto più di te.
Sì. C'è un bisogno enorme di surrealismo in quest'epoca qua.
Assolutamente.
E ci sono pochi autori che lo fanno.
E in fondo, guarda, proprio parlando di surrealismo, guarda Sucker Punch, che anche lì a seconda dei momenti è stato esaltato, bistrattato, demonizzato, poi non rivalutato, poi, perché a seconda delle fasi Ho visto persone che hanno fatto recensioni su YouTube esaltandolo, okay. Poi per, come dire, siccome gli amici dicono che fa schifo, allora no, sì, no, è una merda.
No, effettivamente, no, sì, beh. Effettivamente.
Io sono sempre stato, non dico per partito preso, però controtendenza, no? Mm-hmm. Per dirti, quando è uscito Pulp Fiction, mm-hmm. Sono andati tutti i corsi a vederlo, no? Perché ovviamente già c'è stato le Iene. Io credo di averlo visto dopo 6-7 mesi all'Odeon a Milano in sala 8, era un pullman praticamente, con la pellicola rovinatissima che gli dava però quell'effetto pulp.
Certo.
Io quando poi ho preso l'home video ho detto, cavolo, ma non c'è quella roba,
no, era di proprio pellicola rovinata,
invece era proprio la per dirti poi quanto mi scollo, no? O Cape Fear, mi ricordo, con De Niro.
Bello,
no?
Cape Fear,
ma non hai visto, Cape Fear? Ecco, io l'ho visto dopo un anno quasi.
Ah, no? Ok,
perché quando poi diventano, come si riempiono tutti la bocca, no?
È vero.
Quindi mi scatta la cosa inversa. Sì. E entro allo stesso modo, quando sento dire a tutti, ah, una merda, io lo prendo sotto l'ala e dico, no, aspettate, fatemi capire, no? Però mi sono abituato veramente ad avere il mio giudizio e comunque, siccome posso permettermi di essere un uomo dell'intrattenimento anch'io, certo. Mi metto sempre di fianco alle persone che le cose le hanno fatte. E non credo che nessuno si metta in mano un progetto per dire, adesso prendiamo per il culo, per bene la gente, così... Anche i progetti venuti peggio è perché c'è stato un problema produttivo, perché la sceneggiatura è stata fatta in un certo... Cioè, non è che facciamo una roba apposta per far del male alla gente.
Certo.
Oddio, ogni tanto ti viene il pensiero, perché tipo The Marvels, perché proprio arrivare fino a quel livello
lì. Non ho avuto il coraggio.
Io invece sono arrivato per farmi del male, e forse io dici, sai, le aspettative talmente basse che invece erano ancora peggio.
quando le tue aspettative basse vengono sorprese... Diventa quasi bello.
Esattamente.
Grazie perché mi hai dato un dolore che non avevo ancora conosciuto nella vita. A me è successo con Matrix 4. Ok, sono andato.
Cosa? Detto, vabbè,
hai il film che non esiste. Ho detto, vado, lo guardo, tanto non mi aspetto nulla, mi aspetto niente del niente. È riuscito a farmi percepire un dolore che ancora non avevo mai percepito. È stato molto bello questo.
Esattamente. E poi Aquaman subito dopo che ti dico il secondo, mamma mia ragazzi. Mi sono proprio detto, poi dopo per forza mi sono guardato tre volte Miyazaki.
Devi ripulirti, diciamo.
Mi prego, ossigeno. La chemioterapia con...
La chemiocineterapia. Però c'è questo, quanto ha inciso secondo te? Perché io ho la percezione che il mondo di cui faccio parte io, che è quel mondo di quella brutta parola che si chiama influencer, ok? In qualche modo abbia dato la percezione a tante persone che anche l'artista, non l'influencer, ma l'artista, quello che ha un talento sopraffino, quello che fa le cose di un livello sopraelevato e via dicendo, sia percepito con una vicinanza che in realtà non esiste. E quindi io guardo un film di Miyazaki, quando magari ho visto soltanto La città incantata, distratto, perché stavo fumando cannoni. Ho visto Mononoke, distratto, perché in realtà ero andato soltanto perché la ragazza che mi piaceva andava al cinema, quindi non ho capito un cazzo neanche di quei due. Guardo Il ragazzo dell'airone, ne parlano tutti, non ho capito un cazzo. Ne parlo perché? Perché in qualche modo abbiamo perso quella distanza, sana distanza, che non deve essere metafisica, ma deve essere semplicemente la distanza di dire, oh, io sono fruitore di un'opera artistica, e quindi questo porta a dire, ma sì, vabbè, Miyazaki è un vecchietto giapponese, ok?
Sì, sì.
Cioè abbiamo perso la magia dell'artista, del genio, e non riusciamo più ad avere a che fare con questo, secondo me.
Manca l'empatia, no? Anche nel mettersi di fronte a un'opera cinematografica manca l'empatia. Dicono perché la gente legge di meno e quindi... interiorizzando meno un racconto, no? Ti abitui a empatizzare meno col personaggio, sì. E quindi di conseguenza poi quando vedi qualcosa che ti cade addosso lo vedi come una cosa diversa. Poi vediamo lo star system, il budget, quanto è costato, gli effetti speciali, la CGI, la lava e la fava, ma ti metti e ti entri un attimo nella storia, perché se devo pagare un biglietto per guardare 24 fotogrammi al secondo, allora mi metto lì, faccio così con un libro e sto guardando la stessa
modo. È esattamente così. E cioè proprio abbiamo perso quella magia che c'era, che io in realtà vivo ancora con certe cose, però mi rendo conto che collettivamente abbiamo perso quella magia che è un po'... com'è che potrei dire? Adesso dico una cosa pesante, ok? Però è un po' quella scintilla divina che ha sempre portato l'arte a valicare i limiti del proprio tempo. Mi viene in mente un esempio, ok? L'esempio è The Rings of Power, ok? Tu l'hai visto, ok? Sappiamo di cosa parliamo.
Galadriel.
The Rings of Power prende una storia che parla del divino, ok? All'interno della società, nella magia e via dicendo, e tenta di togliere completamente l'elemento divino. Perché poi, in fin dei conti, tutto quello che cercano di fare è prendere una storia tolkieniana e trasporla come se fosse un romanzo di Martin, ok? Quindi semplicemente una sorta di geopolitica in cui ci sono i numenoreani incazzati perché gli elfi rubano il lavoro e in cui è tutto portato e persino gli elfi non hanno più nessuna di quella scintilla. Ecco, questo rappresenta molto bene, secondo me, quello che sta avvenendo con il pubblico. Il pubblico non riesce più a vedere un'opera artistica, di intrattenimento, creativa, come qualcosa che esula, qualcosa che valica la propria quotidiana umanità. E quindi questo ti porta a vedere tutto come un giocattolo da smontare.
Sì, sì, lo rapporti tutto alla tua quotidianità, no? E invece non ti lasci prendere dal sogno, no?
Esatto, esatto. È successo con la Cortellesi, ok? Il commento che ha fatto la Cortellesi su Biancaneve, cos'è se non questo? Prendo una fiaba, ok? La decontestualizzo completamente, ci costruisco il frame ideologico che pare a me, e le faccio dire quello che mi pare,
sì,
dimenticandosi che Biancaneve nella fiaba ha 7 anni, quindi il cacciatore non l'ha salvata perché era una bella ragazza, ma perché era una bambina innocente. Ok, però questo lasciamo perdere. Sì,
la lente che distorce a seconda di cosa...
A seconda di quello che vuoi.
Puntiamo, esatto.
Capita tanto spesso questa roba qua.
Sì, come appunto il fatto che siccome un regista è anziano, no, però non può stare al passo coi tempi. Guarda Miller con Mad Max Fury Road, no?
Sì.
Invece cosa è riuscito a combinare?
Certo, certo.
Anche questa cosa per cui le persone di una certa età vengono mai un po' ridicolizzate, no? Se parlano dei miei tempi, ai miei tempi, sì, vabbè.
Boomer.
Boomer. Quella bellissima etichetta, no, che si sono inventati. Siamo pieni di etichette perché poi alla fine volevamo cancellarle, invece ce l'abbiamo per qualunque cosa, no?
Sì.
E in qualche modo anche appunto mettere la CGI, la recitazione, il budget, sono tutte etichettine, no? Ci siamo abituati a incasellare tutto e quindi vabbè, abbiamo questa mancanza totale del sogno che per uno che ci vive...
Sì.
Allora, da una parte dico mi sento un privilegiato in questo senso, perché io invece nei sogni ci vivo anche a occhi aperti.
Certo.
Il fatto di comunque capire che hai degli strumenti e qualche porta riesce ad aprirla ancora è quello che mi fa comunque ben sperare e io mi approccio sempre in maniera positiva e ottimistica in quello che faccio. Non penso a questa cosa qua, poi mi romperanno per questo, per quest'altro, perché è l'esatto contrario della pop star che fa il successo e poi cerca di replicarla in continuazione, no?
Certo.
Che si diventi schiavo poi del pubblico in quel senso. Ecco. C'è anche un modo di essere schiavo al contrario, no? Dicono questo non lo faccio perché dopo mi rompono qua, no, questo non lo faccio... Cioè, io me ne frego totalmente e cerco di fare, appunto, anche quando mi commissiono una roba e si aspettano una cosa, di fare completamente una cosa diversa, no?
Perché rispondi a quello
perché
che desideri
tu. Perché rispondo a me stesso.
Tu. Certo,
cioè,
certo.
Ho l'arroganza di dire che io, per quello che ho vissuto, per quello che ho visto, per quello che ho sofferto anche in qualche modo, sono il risultato di quello che sono io fino ad oggi. E domani sarà un'altra cosa. Mi segui, ti piace quello che faccio, perché è questo che io sto rappresentando, non quello che vuoi tu, perché sennò...
Sì.
Allora mettiti, come dice, allora fatelo tu.
Allora no? Fallo fare dall'intelligenza artificiale, ok?
No, fatelo da...
cioè, Mid Journey, fammi un manifesto cinematografico con i Cogito Studios. Sarebbe venuto fuori una roba del genere.
Te lo faccio subito.
Probabilmente saremmo tipo in un film di con Nino Davoli di chi? Della Vivid. Saremo in una produzione Vivid.
Almeno Vivid Alt, scusami, Vivid questo Alt. Per intenditori.
Sono d'accordo con quello che dici e io credo che la caratterizzazione che tu hai dato, cioè il fatto che l'artista fa ciò che fa perché trae qualcosa da sé, sia poi quello che permette a un'opera di sopravvivere non solo all'artista ma anche per esempio alla lingua di appartenenza, all'immaginario di appartenenza. Se tu invece fai un'opera sempre rispettando le aspettative del pubblico, quell'opera morirà quando...
Non accontenti nessuno. Sperando quella... di accontentare tutti, non la accontenti
peraltro,
nessuno alla fine.
Peraltro, sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, nella tua esperienza, ci sono dei campi in cui c'è una controtendenza in questo senso? Ora, esulando dal tuo lavoro, però vedi dei movimenti artistici nell'ambito dell'intrattenimento, della cultura pop, che vanno contrariamente a questa tendenza, secondo te?
Ti dirò, forse perché ormai ho seguito per tanti anni anche la moda, perché comunque ero un appassionatissimo di moda, e col fast fashion abbiamo demolito anche quello.
Sì.
Nella musica, sì, c'è tanta ricerca, ma alla fine anche i nostri outsider sono tutti fotocopie di roba già vista, sentita, no? E io sono cresciuto, mi ha influenzato tantissimo la musica, registravo video musicali 24 ore su 24. Quando sono arrivato al primo hard disk potevo fare 52 ore di registrazione continua, avevo i satelliti, prendevo sì, i canali di, tedeschi, polacchi, di, erano Viva, si chiamavano, c'erano Viva polacco, Viva tedesco, registravo video musicali, di notte c'erano quelli più autoriali, più particolari, no? Avevo amici registi che facevano film con attori in carne e ossa,
okay.
Dicevo, ma tu c'hai un bagaglio, un tesoro.
Incredibile.
Poi cosa li ho usati? Non lo so, magari per arrivare poi anche a questo,
certo.
Chi lo sa. Però io mi sono nutrito di tanto. Purtroppo vedo un'omologazione, lo so che è un discorso da boomer, ma io veramente faccio fatica a vedere slanci. Il manga, bellissimo, sinceramente anche le cose più belle di adesso sono sempre una ricicciatura di cose già viste, straviste. Le ultime cose che sono arrivate un po' importanti erano Samurai Champloo, che era
bellissimo,
già sulla scia, no? Di altre cose, già, tipo di Cowboy Bebop.
Sì.
Lane, cioè quegli, fine anni 90, inizio 2000.
Lane me l'ho considerato intanto, ma ancora non l'ho.
C'è
non
stata l'ultima fiammata, e Miyazaki l'aveva già detto allora. Uh-huh. L'animazione giapponese sta morendo. Uh-huh. E, poi il discorso sulla sua eredità, il film, vabbè, chi non l'ha visto se lo va a vedere, si studi bene, poi anche un po' di argomentazioni. Credo che sì, alla fine, diciamo, non riesce a trovare sicuramente, come dire, un filo che ti possa dare ancora una via, forse perché in qualche modo, senza rendermene conto, parlo di me, forse sono diventato io qualcuno da guardare in qualche modo.
Okay, certo.
Io non mi guardo mai indietro, quindi non so gli altri come mi vedono, perché io sono sempre proiettato in avanti. In questo momento vedo la nebbia.
Okay.
Cioè, quello che sto facendo lo pesco dal mio immaginario. Cioè, la versione ultra mega moderna, bla bla bla, di Spider-Man che mi hanno chiesto, io sono andato a pescare, certo, Into the Spider-Verse, e poi scopri che, l'ho già detto altre volte, l'ispirazione è stato Semola Reartù della Spada nella Roccia, per quel Miles Morales lì. Quindi sì, certo, per quello che mi sembrava qualcosa di già visto, di no, ce l'avevo da qualche parte. E Mago Merlino, certo. Peter B. Parker. No, sono quelle le anatomie che hanno utilizzato per i personaggi, per dire. Quindi, come vedi appunto, avendo già tanto bagaglio, nella moda uguale che i personaggi vanno comunque vestiti, io ci facevo oggi caso venendo in metropolitana per andare in stazione, per prendere il treno, mi guardavo intorno e dicevo, sai, ogni tanto ti guardi intorno per vedere cosa si respira. E c'è questo mashup di qualunque roba che sembrano degli anni 90, degli 2000, cioè ormai è un crogiolo di cose, per cui non c'è più una tendenza, anche nella moda, dovendo disegnare personaggi, non mi serve più andare in giro a vedere la gente come è vestita,
certo.
Perché le ho già viste e straviste. E ormai è tutto un riciclo, no?
Cioè, io credo che tu lo conosca, quel documentario che è diventato molto famoso a metà degli anni 2000, che era Everything is a Remix, ok? Mm-hmm. Che è un bellissimo documentario, in realtà molto interessante, in cui c'è un'analisi che prende cinema, musica e arti illustrative, e fondamentalmente ti dice, guarda, che nell'arte non c'è mai stato nulla di nuovo, nel senso di tratto dal nulla che appare, ma è sempre tutto un remix di cose precedenti. Questo è vero, però mi sembra che viviamo un decennio, quello che abbiamo appena passato, ma anche questo in cui stiamo vivendo, dove questo messaggio è stato distorto. Cioè, il remix di cui parlavano, il remix dei Led Zeppelin, dei Beatles, nell'arte, persino da lì era il remix di cose, Picasso era il remix di altre, però l'elaborazione dell'artista è qualcosa di talmente personale, talmente profondo, che risponde soltanto al suo animo, che quello che poi emerge è una rielaborazione che veramente prima non hai mai visto. Il surrealismo di Magritte, tu puoi individuarci un sacco di elementi che nel passato puoi individuare, ma la combinazione che ne emerge è veramente rivoluzionaria. Noi oggi abbiamo tolto, mi sembra, da questo remix proprio l'individualità dell'artista. Cioè l'artista ormai si chiede, io ho questo immaginario, questo frame, prendo questi elementi, li rimescolo, ma la mia domanda non è quello che io posso trarne, ma è quello che appunto la gente si aspetta. E quindi adesso il remix c'è sempre stato, ma abbiamo tolto un elemento. È come se l'artista non avesse, generalizzando enormemente, ok, quindi io voglio dire, non ci sono, certo, i casi, certo, tipo Miyazaki, Claudio Sciarrone, via dicendo, ci sono gli elementi che esulano da questo, ma l'artista in generale ha smesso di credere che dalla sua elaborazione personale e intima possa emergere qualcosa di valore. Questa è la sensazione che ho io, e questo è legato al fatto che il pubblico poi vuole dominare l'immaginario dell'artista.
Sì, sai cosa succede? Succede che poi voglio fare l'artista, faccio doodle, perché sono cose che facciamo anche al telefono.
Certo.
Katsuya Terada ci ha fatto un libro chiedendo scusa nella prefazione, dicendo: perché sono cose che ho fatto nei ritagli di tempo e adesso ti sto vendendo questo libro, ma sì, sono scarabocchi sostanzialmente. E non so, ci fai tutta casa tua, perché in modo che sei instagrammabile, no? Suoni la chitarra, sei un virtuosista, no? Fai degli assoli che non ti dicono assolutamente niente se non tecnica. Io da bassista ho cominciato a guardare un po' di bassisti su Instagram, sono pieno, no? di bassisti di tutti i tipi, che fanno delle cose su canzoni con tre accordi, fanno delle robe che non ti danno assolutamente nessuna emozione, se non dire: cavolo, quanto ore, questo vive solo su quel brano lì.
Sì.
Ma cosa ti sta dando quei tre accordi? Cioè un vibrato, un glissato, una nota tenuta che ti scalda. Io non è che anche lì suono il basso da quando ho 14 anni, non sono un musicista.
Suonavi il basso usando questo, esatto, ovviamente.
Per lo slide.
Per lo slide.
Mi ricordo, mi dicevo: ma io studio chitarra, faccio cose. Tu, da autodidatta, senti una canzone, rifai tre accordi e vibra.
Certo.
Perché ci metti l'anima.
Sì, sì, assolutamente.
Ci metti l'anima.
Assolutamente.
Anche nel fare tapping sul tavolo. Ci dai un'emozione.
Sì, sì, sì.
Ma ci sono quelli che lo fanno anche quello, che fanno delle robe anche, certo, lì. Ma perché devi esasperare tutto?
Sì. È perché abbiamo frainteso l'originalità. Cioè l'originalità è diventato: io divento iper specializzato in quella roba lì, che però non trasmette niente di quello che ho, perché io mi alleno a quella cosa semplicemente pensando a quante views farà, che poi è quello il principio. Ne parlavamo anche, se vi ricordate, con Biasci, nello sport accade una stessa cosa. Nello sport, se tu vai a guardare, apri i social, trovi gente che con la pallina da golf, con la racchetta da tennis, con quella da ping pong, col pallone da basket, fa delle cose assurde. C'è questo tizio che io seguo perché io sono appassionato di basket, mi piace tanto, e c'è questo tizio che fa canestri assurdi da posizioni incredibili, dopo aver fatto acrobazie pazzesche. Io ho visto un video in cui mostra che per fare un certo canestro ha fatto 430 tentativi. Significa che è stato lì due giorni a farlo, due giorni. E una volta che dici: minchia, questo è un mostro, e basta,
ce
è solo un mostro,
ce ne sarà un altro
e
che lo farà,
che farà ancora meglio. Esatto, esatto. E però poi, se lo metti su un campo da basket, questo non...
Quando ero bambino c'erano gli Harlem Globetrotters, li guardavi estasiato, ma non era una partita di basket.
Esatto, infatti gli Harlem non sono mai diventati campioni poi NBA di basket agonistico. Ecco, stiamo diventando tutti Harlem Globetrotters. Bravo. Anche nel commento ai film, anche nel commento.
Sì, perché anzi, più no, li fanno ricchi, più...
Esatto, e non lo so, è proprio... è una masturbazione collettiva, iper ossessiva, e diventa un parlarsi addosso. Cioè ci stiamo tutti parlando addosso in un modo drammatico.
Sì, sì, sì. Cioè, per tornare a Zack Snyder, no? I rally di Zack Snyder, ho capito, è il suo marchio di fabbrica, non, cioè, ti piace? Che cazzo te li guardi a fare?
Sì, esatto,
Zack,
esatto, esatto.
Non guardarli?
Esatto, non li guardi.
Basta.
Non li guardi.
Ah, Sanremo! E oggi l'ho scritto a un conoscente. Adesso partite tutti quei commenti a Sanremo, no? Mi raccomando. Anche scrivere partite tutti quei commenti a Sanremo è essere dentro nella discussione.
Però lì devo spezzare una lancia in favore, vecchio mio. Guarda, io ti dico, io... Allora, ieri ho discusso con un'amica che deve guardare Sanremo per lavoro, ok? Mm-hmm. E gli ho detto: guarda, io non, cioè, non ce la fa, non, a me non piace Sanremo. E mi esenterò dal dire qualsiasi cosa. E lei mi fa: beh, guarda, che in realtà puoi tranquillamente ignorarlo.
Esatto.
Stamattina io ho fatto delle storie dicendo: mi avete mentito. Io ho i social con solo gente che commenta Sanremo. Io devo prendere e fare così per una settimana, perché se apro Facebook trovo il flood di commenti.
Ma se non la vuoi parlare, se non ti piace, skip e vai oltre. Ok, no, tutti ne stanno parlando. Allora, se vuoi essere anche tu in tendenza, allora sei obbligato a dire: schifo quelli che ne parlano. Ma stai parlando anche tu.
No, io non lo faccio. Io dico soltanto che mi avete mentito. Io dico solo: mi avete mentito. Mi avete detto liberamente poi non seguire Sanremo. Invece non è vero. So tutte le battute su Diodato. Le so tutte. Le so tutte perché me le avete sbattute in faccia.
Ma a mia volta, io dico una cosa del genere, ma farò anch'io stessa cosa su qualunque altro tema,
certo,
no? Perché siamo un po' tutti pettegoli in qualche modo, no?
Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Però ecco, il pettegolezzo è bello affiancarlo da qualcos'altro, è bello affiancarlo da una consapevolezza, dire: ok, io parlo di questa cosa perché mi interessa veramente. Io vedo veramente persone che... Ma capita con qualsiasi cosa di tendenza. Ti faccio un esempio. Com'è che si chiama? Il collegio. Ok. Ora, il collegio. Com'è che potrei definire il collegio? Il collegio, secondo me, è un reparto neurologia. Ok. gestito male, però sbattuto in televisione, perché mi sembra che sia la cosa più vicina a una descrizione
anche
accurata.
Gli adulti, non solo i ragazzi, perché anche
no,
gli adulti.
No, tutti, un reparto neurologia, cioè nel senso, di varietà. E mi ricordo quando eravamo su Twitch, c'erano questi nostri colleghi che si massacravano a guardare il collegio, facevano reaction, e io ogni tanto scrivevo a loro, tipo il Masseo, e dicevo, ma perché ti torturi? Perché? Mi diceva, perché tira tanto, ok? E io pensavo, cazzo, che inferno, guardo una roba che mi fa schifo, perché devo fare le views, devo fare le... Ed è una roba che mi manda fuori
sì,
di testa.
Sì, solo che finché fai le reaction, finché sei di qua della telecamera è un conto, no? Ma avere l'ansia di doverlo vedere per poterne parlare, come diciamo sì, già anche l'altra volta, purtroppo tira dentro... Le ore sono 24, se ne spendiamo già 12 a vedere stupidate, poi diventa tutto certo allo stesso livello, per cui giudichi Zack Snyder e il collegio con lo stesso metro di paragone, no?
Sì, sì.
È la stessa cosa.
Sì. Però Zack Snyder lo vedrei al collegio.
Non mi toccare Zack Snyder.
Ah, tu sei proprio un amante di Zack Snyder.
No, non sono un amante di Zack Snyder, però vedo lo sforzo, l'impegno che ci mette e veramente buttato... mi sembra veramente... poca roba, poca roba. Sì, cioè, possiamo massacrarlo, andiamo giù più pesanti.
È come dire Tarantino, ma basta, lui fa i film solo per i piedi. Stessa roba.
Cosa c'è di male, peraltro? Cioè, nel senso,
cosa
c'è da lamentarsi? Cosa c'è da...
Qui è pieno di piedi.
Qui è pieno di piedi, o no? Piedi nel mare di Sottomarina.
Perfetto, sì.
vabbè, questa è...
Sapete che conosco bene, te l'ho detto.
Abbiamo passato una domenica. Ok, vabbè, questo faccio perché stiamo preparando dei contenuti per una cosa che verrà lanciata a marzo. Abbiamo fatto dei teaser. E in uno di questi teaser siamo andati sottomarina, domenica, con un freddo becco, ok? E io ho messo i piedi in acqua, c'erano 11 gradi in quell'acqua, 11 cazzo di gradi. Dopo 3 secondi mi sono girato, ho guardato Fede e ho detto, Fede, prenditi il tempo che vuoi perché tanto i miei piedi sono morti, non li recupererò mai più. C'era la gente che passava e ci guardava come dire... Ma questi sono stronzi? E la risposta è sì.
Esattamente. Beh, scusate, quando sono passato views. Col drone, tutti quanti sono messi. Manco avessero visto,
bellissimo.
Non so.
Il drone sembrava che fossimo nel 2011, quando il drone era una cosa da fantascienza.
No, ma mi sembra di essere in Apocalipto. Cioè hanno visto proprio, non so.
La passione di Cristo.
Esatto.
Cristo non è tipo i centurioni così. Ma che cazzo?
Mio padre è uno di quelli piccolini e l'ha perso. È partito verso l'alto. Si è incantato e non è più tornato giù.
Ma come non è più tornato
giù? È partito
giù?
In verticale e basta.
Ma ha fatto anche l'effetto della stellina.
Chissà,
quando
si chiamava Voyager. Ora è nella cintura di Kuiper.
Non si sa più dove sia finito.
Ora è nella cintura di Kuiper. No, comunque sì, è divertentissimo. Quindi piedini, pieno di piedini qua, insomma. Però quello che dicevi è vero, ma tutti quanti siamo lì impegnati a individuare quello che possiamo commentare, perché lo sappiamo semplificare, no?
Tutto si presta al fianco di una critica, di tutto, qualunque cosa.
Perché quello che nel tempo ho iniziato ad apprezzare, sai cos'è? È la capacità di alcuni autori di limitarsi, ok? Io ce l'ho con J.K. Rowling, non per le cose che scrive, che quelle sono sue opinioni, ma perché lei non sa limitarsi e non sa dire Harry Potter è finito lì, ok? Harry Potter è lì.
esatto. Il violino più piccolo del mondo che suona soltanto per lei, no?
Ma posso capire i nuovi libri, posso capire questo, ma quello che non capisco è tutte le risposte che dà i fan che gli fanno domande su Twitter, tipo l'orientamento sessuale di Silente, il colore della pelle di Hermione, non so, la lunghezza della bacchetta di Harry Potter, ok? E lei risponde perché non riesce a staccarsi da quella storia, non riesce a staccarsi. Certo. E questa è una tendenza che secondo me è molto evidente ed è una tendenza molto presente in quello che è l'universo espanso di qualsiasi cosa ormai. Non sappiamo più dire, ok, questa storia finisce qua. E il resto immaginatelo.
Sì, perché vorremmo che continuasse in eterno, no?
Sì.
Non abbiamo neanche quella sospensione di immaginartelo e tenertelo per te, no? Perché dopo ci facciamo le fanfiction.
Esatto.
Non siamo contenti,
esatto,
no? E quindi a quel punto lei cosa fa? Alimenta il mito e in qualche modo, sai, poi ti mettono su un piedistallo per anni, ti venerano come una dea, come un dio, e tu cioè dopo tu ci credi.
Eh sì, ci credi. Poi dimostri la tua umanità e ti becchi tutta quella svalangata di merda che si becca lei, capito?
Però intanto c'hai il trono dorato.
Sì, il trono dorato ce l'hai effettivamente, ce l'hai. Poi rischi che ti prendano bastonate
perché,
dorate.
Torno brevemente alla Cortellesi, tu poi ti puoi permettere di dire quello che vuoi, perché tanto c'è un ufficio stampa e un'agenzia dietro, certo, con le spalle larghe così, e non hai il ristorante dove puoi fare il commento e finisci come sei finita, no? Perché è sempre lo stesso universo, no?
Sì.
Trattiamo argomenti con leggerezza, quando invece bisognerebbe prenderseli un attimo con calma.
Sì.
Ci permettiamo di veramente, appunto, di criticare il Grande Fratello come Zack Snyder.
Sì.
Perché è tutto a tiro ravvicinato, no? Mm-hmm. Quindi noi alzo zero e spariamo a 360 gradi al calciatore, perché la roba adesso no, 600.000 euro ad Amadeus per condurre Sanremo, eccetera.
Ah, ok, c'è di nuovo la polemica
io,
anche quest'anno.
Sì, detto, beh, certo, ma mettiamoci dentro anche i calciatori, i miliardari, scusa, a sto punto, facciamola tutta la polemica.
Sì,
no?
Sì, ma la solita tiritera che poi si ripete.
La Ferragni, no, però ecco, i politici, va bene, mettiamoci dentro anche quelle, poi...
Certo, cioè, sì. Sono delle preghierine ormai,
sì,
cioè sono litanie. C'è un libro che ho riletto recentemente, che è di Byul Chun Han, che è questo filosofo tedesco-coreano, che ha scritto un libro che si chiama Infocrazia. E lui dice, riprendendo tesi anche di filosofi precedenti, dice: noi siamo imprigionati nella comunicazione, cioè ci è stato raccontato in qualche modo, ci siamo convinti che la comunicazione, cioè l'espressione del sé, fosse la liberazione da tutto. Effettivamente lo è, cioè nel senso, tu migliori la tua vita quando sai esprimere quello che hai dentro, ma ormai è diventato un parlarsi addosso, perché la comunicazione è diventato un parlo di quello di cui si parla. E quindi, come dicevo prima, noi abbiamo questo ambiente in cui non riesci più a stare in silenzio, hai la fear of missing out, ok, la FOMO. E però non ti chiedi più cosa ti interessa, ok? Perché alla fine il segreto di comunicare bene è dire: questa roba mi interessa, cioè mi interessa guardarla, dirla, non ce lo chiediamo più. Se tutti parlano di qualcosa, allora boom, ci buttiamo, e ovviamente diciamo stronzate perché non abbiamo collegato il cervello. E questa cosa qua credo che sia... è assurdo. Per liberarci di più oggi dobbiamo ritagliarci spazi di silenzio, che sembra il contrario rispetto a quello che abbiamo sempre detto. No, libertà di espressione significa esprimersi. No, adesso è fare silenzio, è sottrarsi a questo gioco. Credo che anche nella creatività artistica, cioè nel senso, alla fine tu hai bisogno dei tuoi momenti di silenzio, di distacco. Com'è che li gestisci? Cos'è che fai tu, a parte comprare props per cinematografici da accumulare?
Con un immenso senso di colpa.
Ok.
Perché siamo obbligati a essere sempre presenti e sempre sul pezzo, per cui dobbiamo sempre sentirci in diritto dovere di dire qualcosa su quello che ci circonda. E io ho cercato in questi anni di usare i social sostanzialmente come un volantino pubblicitario. Non racconto nulla di me, ogni tanto mi lascio andare qualche commento, ma veramente stringatissimo. Ormai la dinamica del più sono polemici e più tirano su gente, l'abbiamo capita tutti, e quindi... Volendo potrei sfruttarla molto di più di questa cosa, ma non me ne frega niente, anche perché il tempo libero che ho lo dedico a guardarmi intorno, anche a coltivare le mie piantine in terrazza.
Certo.
La soddisfazione che ti dà vedere un semino che nel giro di 3 giorni tira fuori un gambo lungo così di albicocco dalla terra.
Benissimo.
È una cosa che non ha eguali.
Scusa, è la trama di Perfect Days, peraltro. Cioè tu mi stai dicendo che sei Hirayama del film di Wim Wenders.
Io ho i miei semini da controllare, ho gli uccellini che vengono a mangiarsi i semi di girasole in terrazza, liberi, arrivano da dove vogliono loro. Sono arrivati 2 parrocchetti proprio dopo 2 giorni che ho visto la seconda volta.
Spettacolo.
Fini Miyazaki, mi sono trovato i parrocchetti in terrazza.
Hai avuto un po' di paura, hai detto oh,
ti dicevano mamma.
che scena bella.
Quindi è lì che mettere le mani nella terra o fare lavori pratici. Ci sono documentari anche sui 9 Old Men con i figli che raccontano e gli eredi che papà tornava a casa dopo 10 ore agli studios a disegnare il libro della giungla e ha fatto questo casolare che vedete, oppure ha restaurato una ferrovia,
certo,
o ha tirato su un muro di mattoni, perché abbiamo bisogno di fisicità, di cose pratiche intorno. No? Quindi io, quando ho un attimo di tempo, anche per far viaggiare la testa, faccio cose fisiche. E prendermi cura della natura intorno a me è una roba che l'ho fatto fin da bambino, perché andavo su in terrazza e avevo il privilegio di avere accesso a un sacco di piante. E il privilegio mio era poi tirare sulle foglie, quello che poi mi riservava mio padre la domenica pomeriggio di solito. Però quella cosa lì, che poi mi fa andare anche in giro, mi fa osservare i passare delle stagioni, il cambiamento delle cose che succedono intorno passa dall'osservazione anche delle piccole cose, cioè vedere una piantina che mette fuori il germoglio, cresce, devi fare attenzione a metti troppa acqua perché per la troppa cura poi le fai marcire, no?
Certo.
È la stessa cosa con cui io mi, come dire, mi prendo cura di me stesso e quindi guardo quando uno... È vero, magari leggo pochissimo perché non ho veramente tempo di farlo, ma osservo molto. Cioè io tutto quello che compro lo annuso, lo sfoglio,
lo vivo,
lo vivo, no? E anche essere ancora legato alla fisicità degli oggetti e delle prove cinematografiche, cioè questo feticismo dell'oggetto usato in scena. Perché tu hai una cosa che magari in scena dura un minuto, 20 secondi, no? Ma tu ce l'hai lì e la osservi anche da angolazioni che il regista non aveva previsto.
Sì, sì.
Quindi è sempre l'osservazione delle persone, anche quello. Appunto, mi ritrovo oggi in metropolitana a guardare le persone e anche quello ci manca. Cioè, riuscire ad osservarci anche con le persone e a sentire un contatto umano, no?
No, è fondamentale. Io mi rendo conto sempre di più, anche col lavoro che facciamo qua noi, quanto sia necessario proprio prendersi degli spazi che poi non sono esposti al pubblico. Non so, io la cosa che fai tu con le piantine io la faccio con la chitarra, quella qua è quella che ho a casa. Peraltro sono contentissimo perché in questi ultimi mesi ho ripreso in mano la chitarra come non facevo da anni e mi ripulisce. E quello di cui non ti rendi conto, secondo me, fino a un certo punto, è che quella cosa che tu dedichi solo a te stesso in realtà avvia processi mentali, creativi, che hanno un impatto. La cosa, sai qual è? È che non hai idea, mentre lo fai, di come avrà un impatto. Io so che ce l'avrà un impatto, ma non so come. Ed è un po' questo il discorso. Secondo me la pervasività della comunicazione oggi, sai da cosa dipende? Dal fatto che la comunicazione ci dà l'idea di avere tutto sotto controllo. Se tu invece riesci a tenerti degli spazi di silenzio, ti sottrai da quel gioco della comunicazione pervasiva, della chiacchiera continua, devi arrenderti al fatto che tu stai dando vita a procedimenti di cui non hai il controllo. E sono convinto che una parte delle cose che tu poi, perché è quello che ho studiato degli artisti, parte delle cose che tu metti qua sono emerse da cose che hai dovuto accettare di te. Ed è questa la cosa meravigliosa della creatività, che alla fine è un processo di accettazione prima che di controllo.
Sì, anch'io suono il basso elettrico da quando ho 14 anni e mi infilo in filoni musicali per cui mi rifaccio tutto un cantante, una band, perché godo nel momento in cui la musica mi penetra, no, e esce dalle mani. Sì. E lo faccio per me stesso, non faccio dei video.
Certo.
Ne ho messo qualcuno perché me la canto, me la suono, era una roba che mi piaceva a un certo punto.
Certo,
no?
Certo.
Oggi me la suono, così, ho detto due robe, ma non per dimostrare nulla, è solo perché è veramente una cosa che faccio da sempre, mi chiudo nella mia stanza e anche io ho ricominciato da un po' a riprendere in mano i miei bassi. Bene, ho
quanti bassi c'hai?
Tre elettrici e due acustici, più quello il primissimo legnaccio che avevo quando ero
proprio... Sì, sì, bello.
E il Marcus Miller, l'ultimo con i pick-up attivi, è una roba
meraviglioso.
Sono preso un Orange come ultimo amplificatore, un Marshall.
Ok.
Ecco, anche lì prenditi cura dello strumento, pulirlo, far bollire le corde, perché quelle del basso ogni tanto bisogna fargli un giro di bollitura per sgrassarle un po'. Per tornano a suonare metallico. Mi piace fare tapping, cioè tipo Fly Away di Lenny Kravitz, è semplicissima, o i Red Hot. Mi danno proprio una gioia che è indescrivibile.
Dovremmo suonare insieme qualcosa di Red Hot Dannazione prima o poi. Prima o poi vengo a trovarti, ok? Senza registrare niente, suoniamo qualcosa di Red Hot.
Sì.
Perché ci vogliono queste cose qua? Fisicità, sottrazione e accettazione.
I Red Hot Chili Peppers.
Posso fargli del male? Cioè, non è che bisogna paperizzare tutto, che cazzo!
È talmente mona come battuta che fa il giro ed è bellissima.
Sì. Cosa gli vuoi dire? Gli vuoi bene.
Sì, esatto.
Torno a fare la ricchia.
Carezzine.
No, però anche quella roba lì è interessante. Ho degli amici, Jacopo, lo cito, lui lo sa, Gabriele, altri, non abbiamo foto insieme.
Ci frequentiamo
da 7-8 anni, usciamo più volte alla settimana. Abbiamo tipo tre foto, ma fatte quasi per sbaglio. Perché quando siamo insieme ci viviamo.
No, cioè... bisogna. Guarda, quando questa cosa la racconto perché non l'ho mai detta in live, però quando lui ha fatto l'ultimo compleanno, ok? Allora tu devi sapere che Fede ha due fobie.
No.
Sì, una per quella per i kiwi. non Angus Fungus, i kiwi proprio, il frutto, e l'altro è per Maurizio Merluzzo.
E tu io lo detto, conosci?
Gli prendo il presidente,
sì, Maurizio, sì, certo. Perfetto.
Non ha nessun motivo, cioè il suo nemico è come per me Lars von Trier, è il suo nemico, ok, okay? Non c'è nessun ancestrale, è archetipico, ok. Un giorno avremo qua Maurizio Merluzzo e sarà lo scontro finale, sì sì, un giorno sì, sarà tipo il boss finale. In realtà diventeranno grandi amici perché li conosco, certo, entrambi. Comunque, al netto di questo, gli ho fatto come regalo, abbiamo fatto come regalo, tipo un oggetto, un pendaglio, e l'ho messo dentro una scatola piena di kiwi con la foto di Maurizio Merluzzo. Io quella cosa lì potevo filmarla. Sarebbe stato un filmato che sul nostro canale avrebbe fatto un sacco di views, perché sì, sì, lui ha avuto una reazione spettacolare. Però ho detto, no, io a questo momento voglio gustarmelo nella mia intimità, tenerlo solo nella mia memoria e fidarmi del fatto che quella memoria me la porterò dietro. Ed è bellissimo. Io quando ricordo la sua reazione è un momento bellissimo.
Sì, poi per voi che ci lavorate con questi media, ovviamente...
Il panico.
Costa ancora più fatica, ovviamente, perché è ovvio che... È tutto contenuto, no?
Però c'è questa tentazione di dire registro tutto quanto. Ma io quando ho cominciato a dire i giochi con Baruch non li voglio più pubblicare, o li voglio pubblicare proprio raramente, è stata una liberazione. Perché torni a dare fiducia alla tua memoria, alla tua esperienza. Mentre noi usiamo queste cose qua semplicemente perché abbiamo paura di dimenticare, paura che saremo dimenticati,
sì, sì, sì.
Paura di ricordare male, non ci fidiamo più di quella cosa.
Poi è un fraintendimento continuo. La messaggistica devi riempirla di infiocchettamenti, perché sennò, se sei anche diretto,
sì,
le foto sono tutte ritoccate, e quindi che cazzo serve?
Qualche giorno fa, quando siamo andati a Roma, ho preso, e visto che era tipo le 4 di mattina, c'era una bellissima luna piena, prendo il cellulare e faccio la foto, e mi accorgo che in realtà il mio Samsung ha fatto la foto con l'intelligenza artificiale, e c'era la luna perfettamente visibile che mostrava tutte le macchie, e ho detto, non è la mia fotocamera questa. Prendo, ho dovuto fregare il cellulare, cioè ho dovuto fare una foto così, ok? Fare la foto che venisse fuori la luna invece sfocata, sì, come sì, giusto sì, che sì, sia. Sì. E viviamo un momento storico in cui non abbiamo più nessuna volontà di vivere l'esperienza, neanche la fotografia, che sia veramente uno scatto rubato. Cioè non puoi più neanche fare lo scatto rubato.
Sì,
che assurdo, se ci pensi.
Tornerò anche io, mi prenderò una reflex ancora a pellicola, perché certo, faccio una foto e vedo che la mette a fuoco, la sistema. Ma sì, perché? Anche in RAW.
È tutto. E questa cosa qua adesso di nuovo sono i discorsi di boomer. Ci sarà gente che va, boomer.
Sì, sì, va bene.
Però va bene anche così, perché ormai viviamo in un'epoca di innovatismo, per cui tutto quello che è nuovo è di per sé positivo. Io sono un geek, a me piacciono le cose, io adoro. Cioè, io c'ho il Fold, capito? Cioè, solo un geek può prendersi un telefono che si apre e divertirsi nel farlo. Però dall'altra parte mi rendo conto che non è che dobbiamo per forza dire tutto ciò che è nuovo va bene. Secondo me alcune cose a livello software, il modo con cui gestiamo la relazione con l'intelligenza artificiale, sono cose che rischiano di farci un sacco male, ci stanno già facendo un sacco male.
Sì, sai, se hai una struttura mentale che si è formata, prendiamo la musica, no? Cioè, riconoscere una cover alle volte è divertente. Mi è capitato di trovare delle canzoni, dico, forte questa qua, poi dopo scopri che è una cover di 30 anni fa. E come dire, hai un doppio binario, no? Riesci a gustarti anche una cosa rimodernizzata in qualche modo, scopri l'originale che non conoscevi, e improvvisamente a un certo punto è tutto solo ora e adesso, no? E questa cosa qua un po' mi dà un po' fastidio, come se avessi un abito un po' stretto, no?
Ah sì, 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 è vero, è vero.
Quindi a dire, no, ma questa cosa qua l'ha già detta, vabbè, senza arrivare a Seneca e Platone, no? Perché se uno diceva, vabbè...
Sotto Spider-Man
qualunque
c'era Seneca,
libro l'ha già scritto, qualunque film l'hanno già immaginato, non facciamo più nulla, perché no? Assolutamente. Come anche nell'arte. Certo che se è tutto solo virtuosismo, come appunto i 30 secondi dove faccio l'assolo, allora sì, di sì che stiamo impoverendo tutto, no, veramente, torniamo...
Sì, 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 che poi non c'è nulla male nel virtuosismo se affiancato da qualcos'altro, capito?
Cioè, Pat Mettini, ok, viva tutta la vita, ma non un esercito di Pat Mettini.
Non conosco Pat Mettini, chi è?
Male, molto male.
E non so chi è.
È un chitarrista.
Ma di che gruppo, di cosa?
Era un solista, aveva la sua band, ha lavorato anche con Jacopo Astorius. Fatelo vedere.
Ok, Pat Mettini, mi guardo.
Roba
mi guardo.
Di qualche decennio
okay,
fa.
Ok, ok, ok. Senti qua.
Fusion.
Dopo, ok, Fusion, ho capito, ho capito. Andrò a guardarmi, andrò a guardarmi. Dopo la cogitata che abbiamo fatto qualche mese fa, io ho scoperto che nella community c'è un sacco di gente che legge Topolino. Sai quanti commenti mi hanno detto, oh, avete parlato quasi solo di pick up e niente di Topolino? A parte, non è vero, non è vero. Certo, io ero lì perché dicevo, oh, ragazzi, avevo una vita che voglio parlare di pick up.
Fanboy number one.
Fanboy totale. Però ho scoperto che c'è un pubblico anche che non mi aspettavo, c'è un pubblico molto giovane, perché io avevo la percezione che Topolino, è perché mi sono allontanato dalla lettura di Topolino in questo decennio, si fosse portato dietro tipo la mia generazione, ok? E però un po' la generazione nuova invece fosse. Invece non è così, ho scoperto che ci sono un sacco di lettori molto giovani di Topolino.
Guarda, io sono tornato alle fiere dopo il Covid quest'anno e... non so se era la mia voglia di stare in mezzo alla gente, quindi ho visto un sacco di facce sorridenti, di positive, e persone educate.
Ah, che bello,
no?
Che
cioè,
bello,
proprio, cioè, che bello. Proprio l'antitesi, no, dei social, che tu, ma allora c'è il mondo reale, esiste, no? E la cosa che mi ha sorpreso, e poi dopo ci ho ragionato, dopo ho capito il perché, è che ho visto un sacco di ragazzini e ragazzine, diciamo dell'età a cavallo fra le medie, elementari medie e medie liceo.
Ok.
Con gli zaini pieni di fumetti da farsi autografare.
Che bello,
no?
Che bello.
Ma tanti. E ho capito che lo strascico della pandemia, cioè il fatto che molta gente è tornata a leggersi Topolino, anche coi commenti, perché comunque noi autori alla fine siamo una piccola macchina da guerra, perché ognuno di noi spamma il lavoro dei colleghi.
Certamente.
Di quello che fai, li commenti e, come dire, ingigantisci la macchia, no? L'algoritmo se ne rende conto. E trasversalmente acchiappa un po' tutti quanti.
Mm-hmm.
Anche ho visto bambini che fanno le recensioni su YouTube delle storie, per dire, non solo persone
sì,
già,
ci sono canali,
no,
che lo fanno,
appassionati, beh, di fumetti, genitori che lo fanno coi figli, anche, capito, di vedere le recensioni fatte padre e figlio, per dirti, no? E poi ho capito che comunque se tu avevi 5-6 anni e ti è arrivato in casa Topolino perché eri chiuso in casa e il nonno o lo zio ti regala l'abbonamento, adesso che sono passati comunque 4-5 anni, ne hai 10, mm-hmm, ed è il pubblico che ci è rimasto attaccato.
Sì, sì.
Perché il problema poi di Topolino, soprattutto un po' di anni fa, non era che la qualità non fosse all'altezza del pubblico, il problema è che la gente non sapeva che esisteva. Cioè,
c'è stato un periodo in cui era veramente quasi sparito, io me lo ricordo questo.
Nell'immaginario di alcuni bambini sì, perché erano arrivate le console, mm-hmm, e anche i primi canali tematici, no, eccetera, che avevano un po' scalzato dall'immaginario, cioè mi devo intrattenere, con cosa vado? Con i primi telefonini, no? E quella cosa lì aveva un po' scollato, diciamo.
Mm-hmm.
Ma c'è questo ritorno e io che torno un po' appunto a scrivermi le storie, ritorno, come dire, da autore completo, con un bagaglio di bambino, ex bambino cresciuto con Topolino, cerco di metterci la stessa freschezza delle storie che leggevo e quel tipo, certo, di entusiasmo anche dei personaggi, delle cose che mi dicevano. Dico sempre, mi sembra di sentire parlare i personaggi mentre li butto giù, no? Perché poi sì, storyboard, mi tiro giù la traccia della storia, la macro trama, e poi parto a scarabocchiare le scene e appunto già i momenti di dialogo, gli scambi tra i personaggi, perché li sento proprio parlare. E chi mi conosce poi dice, qua si vede che si sente, se ti conosco, se uno ti conosce, ti sente,
certo,
parlare, no?
Certo.
Perché poi alla fine c'è comunque di me, parte di me dentro quelle cose lì. Però il mio eterno bimbo è finalmente venuto allo scoperto e tutto quello che ha visto, eccetera, ho capito che ho fatto tesoro, no, di tutto il bagaglio. E...
l'hai accettato, come dicevo,
sì,
prima, ha messo radici.
Sì,
sì. È come, non so se l'hai visto il film Le Otto Montagne?
No.
È un film bellissimo, guardalo. A un certo punto c'è questa frase, proprio all'inizio, in cui dice, ci sono certe amicizie di cui a un certo punto ti dimentichi, le perdi, ma che hanno messo radici senza che tu te ne accorgessi e stanno lì ad aspettarti. Io credo che la nostalgia, ma quella bella, non quella ricercata appositamente, non quella confortevole, la nostalgia delle cose, delle storie che abbiamo letto e che abbiamo incontrato da piccoli, mettono radici anche quando ce ne dimentichiamo, però hanno degli effetti sulla vita adulta. Quello che io sto vivendo in questi ultimi 2 anni è una cosa incredibile. Continuano a tornare e ricicciare fuori cose come la tua piantina di albicocco. Ok, pum, viene fuori così e dici, non me l'aspettavo. Ed è una cosa bellissima. Però ti ci vuole pazienza, silenzio, ascolto, perché altrimenti te le perdi quelle cose lì. Ecco, le storie da questo punto di vista sono molto simili alle amicizie, me ne sono accorto ed è una cosa veramente bella quando capita.
Sì, io non ho una grandissima cultura fumettistica, per dirti, mi trovo invece a fare un lavoro che...
Certo.
Come, ma non conosci Tizio Caio? Certo che io andavo in fumetteria, ma io andavo per le riviste di cinema, perché non lo dicevo già l'altra volta. Negli anni ho imparato ovviamente i classici, alcuni maestri, da Moebius, cioè, ovviamente poi, come dire, poi dopo ti allarghi gli orizzonti. Però ancora adesso mi trovo a scoprire cose.
Sì.
Perché non era il mio terreno, non era quello, la musica e il cinema erano... Poi sono subentrati i videogiochi, quindi quello è il mio immaginario da cui prendo e il fumetto è l'alfabeto che utilizzo, no?
Certamente.
Sono i miei strumenti di lavoro.
È la tua rielaborazione quella, no?
Sì. Potevo farlo su un muro con le bombolette e mi sono trovato a usarle invece prima carta e matita e poi...
Io sto
tablet.
Combattendo con i videogiochi invece. Io temo di avere inaridito la vena. Non riesco più a trovare nulla che mi appassiona.
Ti dico, sto provando anch'io questa sensazione. Forse perché ormai la grafica è sempre più realistica, quindi ti lascia poco spazio all'immaginazione. Mi piacciono quelli indie, perché magari trovi una cosa un po' particolare.
Certo.
Little Nightmare, per dire il suo primo
bello,
che
bellissimo,
mente, no?
Bellissimo.
Perché è fatto di niente, ma tutte ste ombre. Questo
ti
affascina quello, no?
Sì. Call of the Ships. Of the Lamb.
Mi ha divertito tantissimo. Su Nintendo Switch. Perché devi. Però te li devi andare a cercare, però. È dura.
Sì, è durissima. E io sarà che, ripeto, poi c'è il problema della durata, ma soprattutto il problema dell'iperinvasività. Non so, mi viene in mente Cyberpunk, che io ci ho riprovato quest'anno, ok? Dopo che avevo chiesto la restituzione, l'avevo preso per PS4. Era un disastro. C'erano le macchine che volavano, cadevano, Ci ho riprovato. Bellissimo, è un'opera che dici, cazzo, ma che lavoro ci hanno messo, però c'è troppa roba, sei bombardato. E quindi non è neanche il momento, vedi, di nuovo, non hai il momento in cui dici, mi sto godendo una cosa, perché è iperstimolante ed è un problema, Non ti lascia mai, quel momento di respiro che invece c'è in Zelda Tears of the Kingdom, in cui c'è il momento in cui respiri, in cui prendi il tuo tempo.
Sì. E lo stesso per cui io in Days Gone, appunto, che ti dicevo che per me resta quella roba che proprio mi ha preso
parte di cuore. Quello devo ancora affrontarlo.
Perché sei tanto spesso da solo e i tempi te li prendi tu.
Ok.
Sei dentro quella realtà lì e respiri, appunto, e te la fai tu. Cioè, sei proprio nel tuo mondo.
Nessuno
ti dà
Non so, io adesso
ritmo.
Probabilmente sto facendo una pausa abbastanza lunga dai videogiochi e poi vedremo.
Gioca Days Gone. Veramente.
Hai ragione.
Vai avanti.
Va bene. Dai, ci provo.
Ci sono degli automatismi all'inizio che dici, beh, tutto qua. No. Perché a differenza delle dinamiche di tutti gli altri giochi, è in crescendo fino alla fine.
Ok.
Fino alla fine. Un personaggio è Deacon St. John è... Cioè.
sì, mi hai detto che ti sei innamorato. Bello. Ci proverò. Senti, un'ultima cosa, visto che abbiamo parlato di Topolino, ok? Ti faccio una domanda per me, soprattutto, ma anche per chi ci ascolta. Se uno è parte di quella generazione che leggeva Topolino a inizio anni 2000 fino al 2003-2004 e poi ha smesso perché ha avuto quella percezione che Topolino fosse un po' sparito, se io oggi volessi ricominciare a leggere Topolino, secondo te dov'è che dovrei ricominciare?
L'ultimo numero in edicola.
Quindi da lì?
Cioè, nel senso, vai, prendilo.
Ok.
Poi ci sono un sacco di raccolte, per cui vabbè, quelle li annusi veramente. Cioè, tiri su i cartonati e vedi quello che c'è, perché comunque di tutte le serie più belle che hanno segnato gli ultimi anni, sono state tutte stampate poi in volume. Quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta in fumetteria.
Sì.
Ma Topolino per Topolino, cioè l'ultimo numero uscito. Adesso
si va sull'ultimo numero uscito proprio.
Perché diciamo che gli autori tutti si sono nutriti di questi ultimi anni e quindi dalle storie più leggere a quelle più intricate, più complesse, eccetera, hanno tutti lo stesso spirito.
E allora penso che lo farò perché sono cose che voglio recuperare. Sono di nuovo quelle cose che sento riemergere sotto l'humus,
mi sono un po' la cetra, come si dice, però ho incontrato gente alla Games Week a novembre. Mi diceva, guarda, non leggevo Topolino da tempo, ho preso in mano Foglie Rosse e ho ricominciato a leggere Topolino.
Ecco.
Perché in qualche modo Foglie Rosse è stato un po' un giro di boa in qualche modo,
certo.
La direzione, eccetera. E abbiamo tutti preso coraggio in qualche modo, varie vie, no?
Il
tempo era maturo.
Bello. E allora ricominciate, dai, che così. Caro mio, è stata un'ora e 10, che è sembrata 10 minuti. Io sono ancora, però sappi che io ho avuto il magone per tutto quanto il tempo, perché continuavo a gettare lo sguardo dicendo è vero, c'è. Adesso troviamo una collocazione. Io e Fede lotteremo strenuamente per trovare una collocazione in primissimo piano, perché questo qua è veramente bello. Hai colto lo spirito dei Cogito Studios. Secondo me in questo film il primo che se ne va è Valerio. Prima che se ne va, non perché lo uccidiamo, perché lo licenziamo.
Ormai è un tormentone.
Barucca è la spia.
Barucca è la spia, evidentemente. Certo. Dai, fantastico. Ci tocca scrivere la sceneggiatura di questo film. È inevitabile. È inevitabile.
Mettiamo il soggetto.
Con lo storyboard di Sciarrone.
Assolutamente, sì, certo. Storyboard di Sciarrone. Tiriamo fuori proprio un fumetto.
Esatto.
Caro mio, io adesso passerei alle domande del pubblico, sei d'accordo? E grazie per aver portato tutte queste cosette che sono bellissime. Ogni volta che vieni qua ci sono delle cose sfiziosissime. Cioè, grazie anche, voglio anche mostrare questi, perché insomma,
sì, dai.
Insomma ci ha portato delle cose bellissime.
Sì, queste varianti qua per Disney 100 sono, queste sono le copie americane originali che non si trovano più, quindi Rick, baciami gomiti.
Baccerò i gomiti, ti baccerò le lame, come si suol dire in questi casi, e ti faccio l'in bocca al lupo per tutti i prossimi progetti, che insomma, anzi, ci sono dei prossimi progetti succulenti su cui stai, che puoi comunicarci?
No. Che posso comunicarvi?
Mai domanda, no. Che cercava un hype fu, no, spenta.
Qualcosa che ci tiri a pubblicizzare?
No, ho la voglia di mettere giù delle cose totalmente mie.
Tue.
A costo di autoprodurmele, non mi interessa.
Figo.
Voglio coinvolgere anche un po' di amici, autrici, autori. Vediamo.
Bello, sì, bello, dai. Sì, allora sì. Ti faccio un enorme in culo alla balena, come si suol dire in questi
casi.
Sperando che non scorreggi. Io ringrazio quelli che sono stati qua in differita con noi, mentre chi è in live non esca, perché adesso andiamo a leggere le vostre domandine. Claudio Sciarrone, che ci ha veramente fatto questa opera straordinaria, che insomma utilizzeremo anche in qualche altro modo per le sigle, sì, da questo tiriamo fuori le prossime sigle, tutto, ragazzi, questo è il nuovo immaginario artistico dei Cogito Studios, quindi grazie veramente, amico mio.
Grazie,
è stato bellissimo chiacchierare. Abbiamo fatto i boomer, abbiamo fatto i romantici, abbiamo fatto i Mona, cosa ci manca? Ci manca di rispondere alle domande, dai. Perfetto. E allora, per chi è in live, aspettate lì. A tutti gli altri, grazie, condividete, andate a conoscere il lavoro di Claudio, vi metto sotto qualche riferimento e
followate
e ci vediamo alla prossima.